Benvenuti alla prima puntata di Podcazar, show webfonico creato da Alex Tessarolo. In questo programma attraverseremo la storia e soprattutto la geografia della musica elettronica, la quale, giunta ormai a 30 e passa anni di vita, ha conseguito finalmente lo status di musica popolare a tutti gli effetti. I tempi sono perciò maturi per affrontare un giro di ricognizione nel passato e nei luoghi dove essa è nata. Non parleremo solo di artisti, ma soprattutto di movimenti urbani, genesi di generi musicali strettamente connessi e visceralmente legati al territorio. Ci accompagneranno in questo viaggio Mr. Pad alla console.
Ciao a tutti.
DJ e appassionato collezionista di vinili. E Gabbo Vive, amante del ballo, della rave culture, delle botte allo stadio e dei ritmi muscolari. Okay. Prima tappa del nostro viaggio, Detroit, nome in codice Techno City. The time is 6:57 a.m. Time is 6:57 a.m. 50. Va bene, allora, perché iniziare da Detroit? Una delle storie alla fine dei conti più blasonate di questo genere, ovvero città e musica elettronica. Techno di Detroit, quasi due parole quasi inscindibili. No, anche nella nostra conoscenza di tutti i giorni. Allora, partiamo quindi da Detroit, città che si trova nel centro-est degli Stati Uniti, vicino al lago Michigan, luogo dove fa freddo, si gela sia d'inverno che anche d'estate molto spesso. Una città abbastanza desolante, industriale, proprio la città industriale per eccellenza. Palazzoni e desolazione a go-go. Tanti neri, perché la comunità nera era molto sviluppata, in quanto sono arrivati tutti qui a lavorare per la Ford all'inizio del Novecento. E quindi negli anni 80, insomma, questi neri erano già di seconda o terza generazione, benestanti, e potevano dilettarsi con la musica elettronica, sentivano i sound dall'Europa e si dilettavano con la musica elettronica. Detroit era una città che dava molto dal punto di vista dell'ispirazione e dell'immaginazione, soprattutto istigava a stare a casa a smanettare coi computer. Non so se ci avete presente Detroit, Gato, ci hai presente Detroit?
Sì.
Ci sei stato mai?
No, però non visto roba.
Tu, Pad, ci sei stato, sì?
Io sì, io abito a Detroit.
Ah, devi a Detroit, eh? Al Music Institute ci sei andato oppure no?
No, non è un posto che frequento abitualmente.
Pure perché ha chiuso ed è cambiato, è diventato il movement.
Esatto.
Allora, appunto, Detroit, che Pad ben saprà, vivendoci, quanto comunque ci sono molte case libere, che insomma c'è poca gente, una città costruita per tanta gente, ma ce n'è molta poca.
Poca e ricca.
Poca, beh, ricca, sì, abbastanza ricca, insomma. Comunque una città industriale non poteva che istigare e provocare una musica tecnologica, elettronica, tecnologicamente sviluppata. E in quel di Belleville, un po' lontano da Detroit, perché la leggenda dice sempre che sono quelli di Detroit, però Belleville a 30 km da Detroit, un po' come dire a Frascati da Roma, c'era Juan Atkins che andava al liceo e anche poi all'università a studiare musica. A studiare musica gli piacevano gli oggetti elettronici, suonarli e provarci, e così nell'81 già diede vita al primo brano della sua storia, Alice of Your Mind, a nome Cybotron. Andiamo a sentire.
Of your mind, paranoid, right behind.
Ok, gà, qui non ti viene certo voglia di ballare, che dici?
No.
Però insomma siamo nel 1981. C'era chi faceva dance, però non la faceva elettronica così. Questo quindi è un pezzo molto importante, no? Che ti ricorda? Ti piace?
Sì. Mi piace. Un po' nazista.
È un po' nazista, però anche se erano neri, loro sono sempre dittatoriali. Questo pezzo non lo fa da solo Juan Atkins, ma lo fa insieme a Rick Davis. Lo fa insieme a Rick Davis, che era un veterano del Vietnam, 68, amante di Jimi Hendrix, che c'aveva una sorta di astronave in casa, piena di aggeggi molto molto utili e producenti. Juan Atkins, insomma, si divertiva con Rick Davis a fare i pezzi. Rick Davis è la voce qui, canta proprio. È lui che canta, sì, non è Juan Atkins. Juan Atkins sta di arrempare e ci mette questo sapore Kraftwerk, che c'è un sapore Kraftwerk incredibile, che dici, Paolo? E questi ragazzi di colore, però, come ci arrivarono a questo sound europeo? Perché questo ci incuriosisce, no? Dici, stai lì a Detroit, ti senti la radio, manderanno solo Prince, manderanno solo Soul, Black, quello che c'è. Invece ci stava un tale Electrifying Mojo, che ha mai sentito la leggenda di Electrifying Mojo? Lui è una leggenda, era il DJ della situazione. Lui c'aveva una radio dove faceva un programma che si chiama Star Wars, guerre fra DJ, piazzavano i pezzi fighissimi, partecipavano anche Juan Atkins e Derrick May a questi DJ set. Electrifying Mojo gli fece praticamente, loro se l'ascoltavano ogni pomeriggio della loro vita, cioè loro ogni pomeriggio della loro gioventù passavano, si beccavano e sentivano Electrifying Mojo che gli mandava i brani e gli passava Kraftwerk, gli passava tutto il sound europeo, quello impegnato, quello buono, e anche, che ne so, Pad, dici qualche altro nome di quelli che passava Electrifying Mojo. No, però passava anche Philip Glass, no? Non sto causa, ma Philip Glass lo passava, Moroder, New Order, Madonna, cioè dischi interi, poi non era uno di quelli che ti spezzetta come fa Pad, che ti passa continuamente un
sì,
disco.
Sì, infatti,
all'altro.
A me piace mixare.
Fa un po' di casino. Perché qua sento che ci hai messo qualcos'altro, no?
Sì, sono passato a Cybotron Clear, un pezzo dell'83.
Ah, 83, questo uscì non solo in Detroit, dopo parleremo delle vicende discografiche di questo brano, molto interessanti.
Okay.
Adesso ce lo sentiamo per capire come Juan Atkins ha preso un po' predominio rispetto a Rick Davis nel sound. L'ha scansato. Sentiamo questo Clear.
Si sentono molto le influenze funky di cui dicevamo prima.
Sì, si sentono, e come. Lui si sentiva George Clinton, era il suo gruppo preferito, no? Sì. Quello da bambino, lui di 12 anni si sentiva tutto George Clinton. C'è presente che è George Clinton? I P-Funk, Parliament. Ecco, qual è il tuo gruppo preferito, quello che ti ascoltavi sempre da bambino? A 10-12 anni, che ha costruito la tua mente musicale, come George Clinton ha costruito
Zecchino.
Lo Zecchino d'Oro. Era il tuo preferito?
No, io ci ho partecipato allo Zecchino.
Ah, c'hai partecipato? Con che canzone? Con che canzone, scusa? Perché io me la guardavo
mettila
sempre.
Così, mettila così.
C'ho le compilation a casa.
La pappa al pomodoro.
Bella. A te ti piace la pappa al pomodoro?
Io la so fare benissimo.
Ah, fa bene. Cantare o fare? Cucinare. Eh? Cantare o cucinare?
Cucinavo.
Ah, cucinare. Mentre Gabriele la sa cantare, quindi sarebbe veramente uno splendido pasto in compagnia loro, come sempre. Questo pasto di musica elettronica pure non va male. E ricordiamo che stiamo facendo il giro per il mondo. Oggi siamo a Detroit, parliamo del primo movimento della storia urbano per eccellenza, la techno di Detroit, che a quest'epoca ancora non veniva chiamata techno. Poi ne parleremo del perché del sound. Questo era Clear, che è un po' meglio di quello di prima, che
sì.
Sono passati 2 anni e è migliorato.
Ha scalzato quell'altro,
tanto che ha scalzato un po' quell'altro. Infatti trova pure un contratto discografico. Però tu dirai con chi? Con un'etichetta che si chiamava Fantasy. Pensavo a Fantasy era l'etichetta di Creedence Clearwater Revival,
dei simpatici fricchettori con la barba in
i capelloni. E diciamo che insomma dai funghetti allucinogeni passiamo alle anfetamine qua, che dici, agli steroidi da palestra.
Acidi.
Acidi, gli acidi se li facevano pure quelli. Gli acidi ci arriveremo a Chicago. E quindi fa uscire per la fantasy, va abbastanza bene il suo disco. Va abbastanza bene e quindi esce insomma
va abbastanza bene
in California.
Ma vabbè, che sei diventato milanese.
Bisogna adattarsi anche agli standard del nord, cioè ascolterà molta gente dal nord, immagino. Quindi la techno entra nel mondo discografico, insomma,
bene,
fantasy,
bene.
Entra lì dentro. Noi dovremmo fare adesso, abbiamo parlato di funky, dovremmo fare lo spazio della parola, no? Cioè abbiamo lo spazio parola.
Ecco, lo introduciamo con questo mix, lo spazio della parola.
Lo spazio della parola. Che è il funk, appunto.
La parola
l'influenza
di oggi è
principale.
Funk, è una parola che letteralmente non significa niente, ma piuttosto è, nello slang è utilizzata per intendere qualcosa di sporco, di anche naturale, di sensuale, di sudato, no? Come sei tu adesso.
Una bonessa.
Ti sta cocciolando il naso, ma che hai combinato? Gab è uno sperimentatore anche lui a suo modo.
Guarda, vede le gocce di chetamina qua.
E insomma, la parola funk, vediamo un attimo che cosa ci dice Wikipedia online. Allora,
vediamo un po'. Te lo sai che devi dire, poi cioè noi siamo stufi di sentire tutti questi termini italiani, no? Allora abbiamo deciso di fare lo spazio parola.
Lo spazio parola.
Che appunto nella musica elettronica tutti usano termini inglesi, americani, che non significano un cazzo, poi come diceva giustamente prima Pad, funk non ci significa niente. Sì. Allora noi vogliamo trovarne uno italiano, infatti invitiamo tutti gli utenti, gli ascoltatori, a mandare delle email se vogliono dare una parola italiana per sostituire questa parola funk.
Esatto, anche okay. Un neologismo.
Potete
bene.
Mandare le email all'indirizzo artlex1982@hotmail.com. E invece sentiamo un po', allora Pad ci descrive un attimo il funk. Che ci dici del funk?
Un momento, sì, cioè, no, il del funk voglio dire che generalmente significa, indica il cattivo odore, no?
Dello slang di chi? Degli afroamericani.
Degli afroamericani,
e quindi
certo.
Se lo dicono a tutti.
Sudore negro.
È il sudore vero, nero.
Il sudore regolare.
Dovresti amarlo moltissimo.
È per quello che Michael Jackson si è cambiato pelle, perché gli davano sempre del funky. E lui, cioè, si sentiva questo cattivo odore, no?
Nasce negli anni 50. E indica le caratteristiche ritmiche e sonore presenti in diversi ambiti musicali. Inizialmente nel jazz. No? Ma perché mi guardi un con.
Dai, provaci a dire qualcosa. Ce l'hai una parola per funky? Sostituire funky, quindi. Hai saputo un po' di indizi. Cioè, un pezzo funky ce l'avrai in mente, di un Prince, che ne so. Un Michael Jackson anche, spesso è funky.
Mi viene in mente la parola bonessa.
Bonessa, ti piace? Quindi cioè, questo è un genere bonessa, dici che potrebbe suonare?
È una bonessa.
Musica bonessa. No. Una bonessa. Che fai? Dici la parola italiana e poi quella straniera.
Ma torniamo a noi, torniamo al nostro girone.
Torniamo
mondo,
al nostro
dai.
Girone, abbiamo giro fatto lo spazio parola, aspettiamo inviti, avete premi sicuramente, a parte quello di poter intervenire in trasmissione o conoscere qualche vostro mito dell'infanzia.
Io ti ho lanciato un disco molto interessante. Non so se l'hai riconosciuto. Si tratta di Model 500 dell'85. Si chiama No UFOs. Lo ascoltiamo e poi ci dirai di più. Ci saprai dire di più.
Certo. Allora, insomma, in un'intervista passata sono andato a vedere un po' di cose, anche un documentario per informarmi un po'. Quan Atkins parla, dice che i suoi brani sono semplici commenti sonori di argomento sociale. Secondo te qui quale argomento sociale parla qui questo Quan Atkins?
La savana.
La savana. Ma non di argomento National Geographic, scusate.
La caccia della savana.
Io la caccia che ai pasti. Alle passi.
Ai mammiferi della savana.
Ok, ho capito. Allora, questo brano lo fa con il moniker nuovo Model 500. Adesso è tutto solo. È tutto solo.
Da solo.
E ha anche una sua etichetta e si chiama Metroplex. Quindi la musica diventa strettamente detroitiana. Il pezzo è dell'85, quello che stavamo sentendo. No UFOs, niente UFO. Quindi non ci crede nella fantascienza, Quan Atkins?
No, modello 500, matematico.
Modello 500, matematico. Può essere una giusta visione delle cose. Non so se abbiamo parlato di Robocop, che girava per le strade negli stessi anni
Robocop.
Di Quan Atkins. No, girava per le strade in contemporanea con Quan Atkins.
Agente Murphy.
Agente Murphy. Insomma, la visione è un po' quella: strade che ribollono di sangue, delitti, violenza continua e ricerca, speranza che qualcuno, qualche supereroe tecnologico, non il supereroe tipo Superman, qualcuno fatto di acciaio come le industrie di...
È vero.
Cioè, non è... però è giusto comprendere questo.
Ho anche acido muriatico dietro l'angolo a Detroit.
Si andava molto di moda a girare con il Mace, lo conosci il Mace?
No.
Il Mace è quello che spruzzavano in faccia, no, per difendersi le donne dagli stupri.
Tipo peperoncino negli occhi.
Esattamente, il mace. Spesso si legge mace.
Andava a Detroit in quegli anni.
Andava a Detroit, dentro un molotov di Mace, tipo, e cose del genere. Quan Atkins, bello impaurito, se ne sta a casa e descrive, fa il suo commento sociale a questa cosa.
Come
è
sta roba?
E
che
sale. Non lo so, Pad sta facendo qualche strano
giochetto. Sto per introdurre il prossimo brano dell'87.
Ma questo non è più Quan Atkins, però a me non mi freghi.
Parlo di Derrick May.
Ah, parli di Derrick May.
Moniker Rhythm is Rhythm.
Ah, il chiacchierone Derrick May. Nude Photo, siamo nel 1987 ed è uno dei Belleville 3. Un po' diverso rispetto a Quan Atkins. Sentiamo perché. Abbiamo sentito come Quan Atkins stesse perfettamente all'interno delle dinamiche di Detroit e come avesse creato questo sound molto difficile, molto complicato, techno, andando a miscolare le influenze europee, dei Kraftwerk e tutto, e le influenze black della Motown Records e di tutto quello che girava lì. Però il suono era molto molto rude, non è la techno che conosciamo oggi. Già qui con Derrick May e questo moniker si aggiunge un pizzico di house che arriva dalla vicina Chicago, che sta giusto dall'altra parte del lago. Derrick May è un grande frequentatore di Chicago, grande donnaiolo, grande chiacchierone, l'ho visto in intervista, personaggio abbastanza simpatico, anche se dicono anche un pochetto petulante, come dire. Qui questo
pezzo... non lo conosci.
Beh, però, dicono, io ti riporto. Del suo genere di musica, lui stesso descrive tutto quello che lui sente. Lui ha cercato di definire il sound di Detroit in tutti i modi. Lui parla per questo brano di cyber salsa, ad esempio, per definirlo. Ti piace come termine?
Cyber
salsa. Lui, cioè, comunque il movimento del ventre per lui era molto importante nel bacino, capito? Gli piaceva ondeggiarlo. C'è molto più ballo che in Quan Atkins. Infatti loro due andavano insieme a fare DJ, perché bisogna anche dire che Quan Atkins e Derrick May erano amici. E Derrick May impara tutto da Quan Atkins. Loro andavano a suonare, a fare DJ insieme al Music Institute, un locale appunto che è creato nell'84, dove si iniziarono a presentare varie folle di giovani. Purtroppo dovette chiudere, cause insomma varie, sapete, quando arriva troppa gente interrogata, troppi violenti, poi c'erano tanti gay e quindi poi arrivavano le repressioni contro i gay.
Era un po' sto sfascione tipo...
l'intenzione era proprio... nasceva dall'intenzione... dal sapere che c'era gente come Juan Atkins in giro e farlo suonare, far sentire il sound di Detroit, che era unico.
Era un club.
Era un club. Poi dopo purtroppo è degenerato, perché sai come i club si riempiono subito della peggio feccia della zona. Poi a Detroit erano praticamente tutti peggio feccia. Difficile non farne parte.
E che facevano?
Facevano, mandavano dei bei brani, mandavano brani forti, insomma, si drogavano tanto. Poi iniziò la droga e infatti dovette chiudere. Adesso, poi rinato sotto forma di Movement, in versione gigante. Movement adesso è conosciuto, ci suonano sempre, classico di Detroit.
Ah, il Movement.
Movement, esattamente. Qui invece da Rick May, appunto, avevamo detto, aggiunge un po' le tonalità house. Di lui, di se stesso, dice George Crafter, George Clinton and Crafter stuck in an elevator. Pad, che ci dice? Giusta questa, George Clinton and Crafter.
Guarda, io non ti sto seguendo perché sto con i vinili sotto le mani, mi sto divertendo un mondo. E quindi vi passo il prossimo brano.
Ah, la grande, sentiamo un po'.
Siamo nel 94, questo è Infinity, Game One.
Allora, questo è Infinity Game One, pezzo, siamo arrivati nel 94 ed è sempre Juan Atkins, non è più Derrick May, siamo ritornati su Juan Atkins per vedere come il sound se n'è andato da Detroit e l'ha sposato un po', si è reso famoso in Europa.
È un po' jazzato.
È anche un po' jazzato, è vero, c'è anche un po' di jazz, perché Juan Atkins c'ha tanti riferimenti colti, a lui piace un po' di tutto. Comunque, si erano stufati di Detroit, tutti e tre quelli di Belleville, se ne andarono via. Qui collaborano con Moritz von Oswald della Basic Channel, una grande collaborazione, lo incontreremo prima o poi più e più volte, Moritz von Oswald. E quindi qui abbiamo veramente uno straordinario pezzo di techno contemporanea quasi.
Bellissimo,
cioè, di tutto.
Sentite che pad.
Cioè, proprio sì, come sentite che pad.
I pad,
vero,
sono gli archi che dominano questo brano su questo incessante ritmo di cassa dritta. Vorrei farvi notare come in questi anni, appunto, adesso si è solidificata l'idea di musica techno e nasce la cassa dritta. Prima sentivamo dei groove ancora molto funky, dove c'era un backbeat, tra un gioco ritmico tra cassa e rullante, mentre qui è la cassa che la fa da padrone.
Bella storia,
la cassa.
È belle storie. Insomma, quindi Detroit aveva avuto il suo suono. Però come non abbiamo detto, come nasce la parola techno? Perché la parola techno nasce quando nell'89 deve uscire una compilation in Europa a nome di Neil Rushent, un produttore americano. Deve far uscire questa compilation nell'89 e stava per farla uscire con The House Sound of Detroit, ma decise poi di cambiarlo con techno, ok? Perché techno, insomma, era una parola che a Juan Atkins piaceva particolarmente. L'aveva trovata, letta in un libro di Alvin Toffler. Mi hai sentito Alvin Toffler?
Favoloso.
Un libro che si chiama Future Shock.
Future Shock.
Dove ci sono molte teorie sull'ambivalenza della tecnologia, insomma, che può essere negativa e positiva, e soprattutto se nelle mani della società e dei cattivi o dei buoni, insomma, cambia la situazione, ovviamente, bisogna stare attenti. E lui teorizzava proprio i techno rebels. Lui la parola techno la usava come aggettivo per i rebels, che sarebbero stati quelli che sarebbero ribellati, appunto.
I rebels.
Rebels, sì, i techno rebels. I ribelli, esatto, quelli che si ribellavano appunto all'uso malsano della tecnologia. E proprio da lì, quindi, l'idea poetica di Juan Atkins, Derrick May e Kevin Sanderson, tre moschettieri in difesa, insomma, del giusto uso della tecnologia. I Robocop, veri Robocop, ok? Mezzi uomini, mezzi computer. mezzo synth.
Guerrieri
bellissimo
della notte.
Questo pezzo. Sì, poi un discorso che si approfondirà molto nella prossima puntata, quello dei guerriglieri e di combattività con l'Underground Resistance. Quindi abbiamo sentito questo bel brano di Infinity, a nome Infinity di Juan Atkins. Abbiamo capito chi era Juan Atkins, come è nato il movimento, come è nata la techno. Ti sei fatto un'idea di questo suono techno?
Ti è piaciuto questa storia, questo viaggio
etnico?
Dacci
due aggettivi per descrivere questo suono techno, che perché questo è quello primordiale, no? Come ti è sembrato? Un paio di aggettivi così.
Radice, Bonessa.
Bonessa ti è piaciuta proprio, ok. Molto funky, quindi posso interpretare così. Bonessa
sì, cioè.
Sarebbe, per chi non avesse sentito tutta la puntata, Bonessa significa funky, no?
Sì,
okay.
Con una componente di
jazz. L'hai inventato te, però.
Allora, oltre allo spazio parola abbiamo anche un altro spazio.
Lo spazio remix.
Era lo spazio remix,
lo
bellissimo spazio remix.
Spazio remix. Vi sto portando nello spazio remix, ecco.
Perché Pat è un cultore dei remix, sì, che ne pensi dei remix? Fanno bene o male?
Io preferisco
Benissimo.
Il remix, a priori.
Fondamentali.
Fondamentali.
Cioè, il tuo remix preferito, un remix preferito, tipo quello sugli 88 re vecchio, qualcosa d'antanno, così? No,
senti questo remix se ti piace.
Adesso andiamo a sentire il remix. Vi diciamo pure cos'è. Prima di tutto, ed è Matthew Johnson
che remixa un pezzo di Kevin Saunderson, il più giovane dei tre, no? Se non sbaglio,
il più giovane dei tre che conobbe Derrick May dandogli un cazzotto in faccia.
Pensate un po' come ci siamo conosciuti e gab.
Perché?
Perché tipo Derrick May doveva pagargli una scommessa e non gliel'aveva voluta pagare.
Ah, quindi già si conoscevano?
Sì, si conoscevano, insomma, non è che si frequentasse molto. Pare che Kevin Saunderson facesse quello che prendeva le scommesse.
E Matthew Johnson doveva riscuotere.
No,
non
Matthew
ha riscosso.
Johnson non c'entra niente. Derrick May.
Derrick May.
Sì, ma Derrick Matthew May, Johnson no, è colui che ha remixato questo brano.
Ah, ok.
Questo
Matthew Johnson
non
c'è presente.
È una cosa che ha fatto proprio l'altro giorno per noi, no?
Ce l'ha fatta apposta questo, sì, perché io non volevo mandare Matthew pezzi di Kevin Saunderson.
Ci fai,
sia perché l'ho considerato un violento, uno che dà cazzotti in faccia.
Il pezzo è di Kevin Saunderson, ma posso aggiungere un particolare. Si tratta degli Inner City, che è il suo duo commercialmente più noto.
Qui arrivano addirittura per i primi 10 in Europa.
Pensa un po', in chart addirittura con questa musica.
Il remix rende veramente...
È modernizzato. Diciamo.
Ma Matthew Johnson è americano invece.
No, Matthew Johnson è canadese, però è amante della situazione di Roy.
Arriveremo
uno dei pochi
anche in Canada,
tiene...
Alex. Ci porterai anche in Canada.
Anche in Canada, anche se fa freddo, pure in Canada. Però tanto siamo già
Detroit. Ci vestiremo di pelliccia e andremo.
Andremo col colbacco in testa alla Putin.
Dove andiamo la prossima puntata?
La prossima puntata rimaniamo a Detroit, però andiamo qualche anno in avanti. Avanti, la situazione è molto cambiata. I nostri tre se ne vanno.
Cresceranno i capelli bianchi.
Crescono i capelli bianchi, se ne vanno via da Detroit perché diventa troppo desolante, troppo brutta. Fanno pure un po' di soldi, pure quello va detto.
Dove vanno?
Cioè, appunto, Juan Atkins praticamente spesso in Germania, va a produrre quasi tutto in Germania. Derrick May anche gira per l'Inghilterra.
Un tipo che viaggia.
Insomma, lì fanno più soldi in Europa che in America, alla fine dei conti, questi.
Capito. In Canada non ci va nessuno.
In Canada non c'è quasi nessuno. Anzi, vengono dal Canada, troveremo anche dei canadesi a Detroit, infatti.
Mamma mia.
Oh, adesso chiudiamo, vi lasciamo con questo brano. Ci vediamo alla prossima puntata. Big col Podcazar, il nostro viaggio intorno al mondo. Un
ballate
da
molto,
Alex.
Ciao. Sì, io voglio sbrigarmi perché ho un appuntamento, ragazzi.
Ah, scusa. Vabbè, il pezzo
ci vediamo
lungo.
La prossima puntata, dove tratteremo ancora la storia di Detroit.
Andremo voglio vedere ballare un po' di più alla prossima puntata.
Ciao.
E io vi saluto, ragazzi. Vi lascio qua. Questo è il mio cagnolino.
Ricordatevi che Gabbo vive. Scrivetelo sui muri.
Gabbo vive.